A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 34 minuti, buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come America Latina vi augura buon anno nuovo. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi e buon anno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Se sei d'accordo Alfredo, partiamo da una bella notizia, perché poi dopo sono solo dolori che arrivano dall'America Latina.
Andiamo.
Stadio Nacional di Santiago del Cile, tre date, tutto sold out di Bad Bunny, e ha iniziato il suo primo concerto con un omaggio a Victor Jara.
Victor Jara, che è proprio morto in quello stadio, è stata la sua detenzione, tortura, un momento importante. E come un po' stiamo raccontando, Sciauchi, Bad Bunny sta facendo quel passaggio da reggaetonista a cantante che ha anche qualcosa da dire, non dico impegnato perché sono parole forti, ma che ha qualcosa da dire sicuramente, e che introduce la pulce nell'orecchio alle nuove generazioni che magari non sanno nemmeno chi sia stato Victor Jara. Quindi ecco, sempre di più sta diventando una delle voci più importanti dal punto di vista artistico e culturale dell'America Latina.
Dicevo, partiamo con una bella notizia, poi dopo arrivano soltanto dolori. Dolori anche per Donald Trump, perché non ha perdonato al patron della ExxonMobil, che ha dimostrato tutto il suo scetticismo quando c'è stato l'incontro venerdì tra Trump e i dirigenti di quelle tra cosiddette l'industria petrolifera, una volta si chiamavano le sette sorelle. Trump ha detto che è propenso a tenere la ExxonMobil fuori dal Venezuela, perché ha detto: non mi è piaciuta la risposta della Exxon, perché questo è Darren Woods, che è il CEO della ExxonMobil, aveva detto durante quella riunione, poi è stata sentita da tutti: se consideriamo le strutture e i quadri aziendali esistenti oggi in Venezuela, non si tratta di una opportunità di investimento. Quindi io partirei da qui, l'ossessione di Trump per il petrolio del Venezuela, e poi molti dicono non è un affare, non è conveniente, anche per la natura stessa della materia prima, che è il petrolio venezuelano.
Ma sì, è un tema molto complesso. Qua ci sono, come stai dicendo Shaq, due dimensioni. La prima, che lui deve dimostrare velocemente, ma molto velocemente, all'opinione interna, all'opinione pubblica statunitense, che queste operazioni che sta facendo in giro per il mondo portano qualcosa a casa. Quindi abbiamo visto la democrazia in Venezuela, le elezioni, l'opposizione, è stato tutto messo in secondo piano rispetto alle trattative in corso sul petrolio. Addirittura notizie di stamattina, si vocifera di un probabile viaggio di Delcy Rodriguez, la nuova presidente del Venezuela, a Washington, oppure di una visita di Marco Rubio a Caracas, nei due casi diciamo piuttosto clamoroso. Perché deve dimostrare che torna qualcosa al suo paese? Perché lui continua a essere molto debole nei sondaggi, perché non è stato votato per fare ciò che sta facendo, cioè è stato votato per occuparsi degli interessi del proprio paese, cioè del lavoro, dell'economia, degli investimenti, e nel mese di novembre si vota per il rinnovo del Parlamento statunitense, e se si votasse oggi i sondaggi dicono che andrebbe in minoranza. Certo, per lui forse questo non è tanto un problema, appena ripetuto qualche giorno fa che il Parlamento è un luogo dove si perde tempo perché si parla, però comunque sicuramente diventa problematico. La seconda dimensione invece è quella dell'effettivo affare che si può fare col petrolio venezuelano. Ricordiamo che il petrolio venezuelano, perché si continua a ripetere questi dati un po' da ruota della fortuna, il paese con le più grandi riserve petrolifere al mondo. Sì, è vero, ma il Venezuela è un petrolio che si chiama petrolio pesante, che non serve per fare benzina, ma serve per fare diesel e altri combustibili pesanti, soprattutto per l'agricoltura, oppure per fare asfalto. Infatti gli Stati Uniti il petrolio venezuelano che comprano è per tagliare il loro petrolio, che è un petrolio leggero, per poter produrre il diesel. Quindi diciamo che il petrolio venezuelano a lungo andare sarà un petrolio che servirà poco, perché i diesel prima o poi scompariranno dalla faccia della terra per quello che riguarda soprattutto la lotta al cambiamento climatico. In Europa non manca tantissimo, tra l'altro, perché questo possa succedere. Quindi chi è che compra fondamentalmente il petrolio venezuelano? Lo compra Cina, perché la Cina ha bisogno di petrolio, uno dei paesi al mondo con più imprese di logistica. Loro asfaltano in tutto il mondo. Per fare asfalto, come dicevo, ci vuole quel tipo di petrolio. Il petrolio venezuelano serve. È un affare per gli Stati Uniti? No, anzitutto perché gli investimenti, quei 100 miliardi di dollari stimati, sicuramente una stima al ribasso. La seconda cosa è che se cominciassero a essere investiti quei soldi, i risultati si vedrebbero tra 5, 6, 7 anni. L'industria venezuelana, i petrolifera venezuelana, praticamente da rifare tutto. E la terza cosa, che è quello che ha detto il CEO della Exxon, è che quelli che governano a Caracas sono quelli che hanno cacciato via queste imprese qua. E siccome il quadro giuridico, il quadro legale non è cambiato, parlare di investimenti in questa fase è totalmente campato per aria. Non è stato l'unico ad avanzare critiche. Certo, stanno molto abbottonati. C'era anche l'Eni italiana, c'era la Repsol spagnola. L'unica compagnia che nel tempo ha continuato a lavorare e riesce comunque ad avere un profitto dal petrolio venezuelano, perché è quella che importa negli Stati Uniti quella quota di petrolio pesante che serve negli Stati Uniti per fare il diesel, è la Chevron, che dovrebbe diventare la regista di questa operazione, che è un'altra cosa che non accettano tanto le loro concorrenti, perché la Chevron avrebbe questo ruolo di coordinamento e quindi di privilegio. È qualcosa che non è, diciamo, non si usa molto in quel mondo. Quindi veramente un pasticcio a tutti gli effetti, perché Trump non sta controllando il petrolio venezuelano. Oggi il Venezuela estrae 1 milione di barili al giorno, 20 anni fa ne estraeva 3 milioni di barili al giorno, che quella industria ha forti investimenti, perché il piano, diciamo, dal punto di vista giuridico non è cambiato nulla in Venezuela, e perché in Venezuela sta governando il partito del quale fino a poco tempo fa era capo Nicolás Maduro.
Ecco Alfredo, sempre per quanto riguarda il petrolio del Venezuela, leggendo un po' di studi scientifici, è praticamente paragonabile al catrame, e anche per farlo funzionare, nel senso dal punto di vista anche tecnologico, per portarlo da un posto a un altro, ci vuole, come per il sangue, un anticoagulante. Sono sostanze chimiche abbastanza diciamo sofisticate, e quello che è mancato al Venezuela negli ultimi anni, e i loro pipeline dentro sono chiusi come se fossero dentro imbottiti di cemento armato. Quindi c'è non soltanto da fare ripartire la produzione, ma proprio cambiare tutto le infrastrutture, perché in questo momento molti dei pezzi di pipeline sono fuori uso, per questo motivo.
È rimasto fermo a 25-30 anni fa
Ecco.
l'industria del petrolio venezuelano. È stato come una mucca la quale si è continuato a mungere il latte senza più alimentarla. Comunque il petrolio venezuelano, se i nostri ascoltatori fanno mente locale, lo conosciamo tutti, perché è quello che si utilizza ad esempio sulle tangenziali, sulle tue strade a Milano, in tutta Italia, per fare quell'asfalto antiscivolo, antiacqua. Ecco, lì lo vediamo, è quello che è praticamente catrame, come dicevi giustamente te.
Il petrolio di Venezuela, comunque, negli ultimi decenni, da Chavez in poi, ha fatto la fortuna di Cuba, anzi, ha salvato Cuba da una, possiamo dire, da una rovina totale. Trump, da qualche giorno, ha iniziato a minacciare Cuba. Praticamente, ieri ha fatto anche una battuta, perché ormai i giornalisti con Trump cercano i titoli anche ad effetto, e qualcuno ha detto: "Ma Rubio, presidente di Cuba?" E Trump ha detto: "Sarebbe fantastico." Quindi in questo momento c'è anche tutte queste manovre attorno a, a Cuba. Lui immagina Cuba, come conoscendo Trump, immagina Cuba come veramente non Gaza, ma la vera riviera, dove costruirà i suoi alberghi, dove diventerà una nuova Las Vegas, come era ai tempi di Battista, per dire.
Esatto, a differenza di Gaza, Cuba è già stata quella roba lì, è già stato, era il luogo di vacanze degli statunitensi che avevano qualche soldo in più, ma soprattutto è stato il luogo dove insieme a Las Vegas la mafia investì per creare un distretto dedicato al gioco e alla prostituzione, le due cose. Ma L'Avana è una delle città più moderne al mondo all'epoca, loro in tempo reale avevano ad esempio gli elettrodomestici che inventavano gli statunitensi, la lavastoviglie piuttosto che la lavatrice o la cucina, ecco, in tempo reale loro le avevano, era una città modernissima. Poi ovviamente era un paese nel quale invece appena si usciva da L'Avana c'era la povertà estrema, soprattutto quella legata alla canna da zucchero, che è stato, diciamo, il motore della rivoluzione guidata da Fidel Castro in nome dell'ideologia di José Martí, non sicuramente di Marx, che è arrivato dopo. Ecco, Cuba in realtà, quello che sta dicendo Trump, è difficile vedere le sottigliezze, ma ci sono. E col Venezuela c'era una taglia sulla testa di principali dirigenti del paese, ovviamente il primo era Maduro, ma anche Diosdado Cabello, anche Padrino López sono dentro quel gruppo di ricercati. Nel caso di Cuba c'è un embargo che Trump ha fatto tornare ai tempi passati, perché Barack Obama lo aveva alleggerito, invece Trump lo ha di nuovo irrigidito, ma non c'è nessun discorso di persecuzione ad personam su dirigenti, cioè Díaz-Canel, il presidente, non è ricercato da nessuno negli Stati Uniti, non è accusato di nulla. Infatti Trump non sta minacciando un intervento come quello che è successo, come quello che ha fatto a Caracas, un intervento militare per andare a prendere qualcuno, ma sta dicendo: voi schianterete perché adesso non vi mando più il petrolio dal Venezuela, e su questo forse non si sbaglia, cioè in questo momento potrebbe essere la mazzata finale per Cuba, che non arrivi più il petrolio sovvenzionato dal Venezuela. Quindi dovete fare un deal con me. Quello che sta proponendo a Cuba, quello che ha proposto ieri, è di fare un accordo con i cubani, non di abbattere il regime.
Ma che tipo di accordo?
Ecco, sulla falsa riga di quello che sta succedendo con Delcy Rodriguez, con la quale proprio ieri, anzi l'altro ieri, si è già parlato, si è arrivata una prima missione diplomatica, e gli Stati Uniti stanno cominciando a costruire quei rapporti, come ha detto la Rodriguez, di cooperazione tra i due paesi, tentando di superare il passato, bla bla bla. Con Cuba si tenta di fare lo stesso. Lui in nessun modo vuole destabilizzare Cuba, e non ha una questione personale contro la dirigenza di Cuba. Ricordiamo che se Cuba si destabilizzasse, gli Stati Uniti rischiano che le arrivino 3 milioni di persone quasi a nuoto, praticamente. Cioè, Miami è raggiungibile anche con mezzi di fortuna. Quindi l'ultima cosa che vorrebbe è la destabilizzazione di Cuba. Il deal potrebbe passare per un negoziato di apertura, un po' come sta succedendo, come si sta ipotizzando col Venezuela, cioè liberazione di prigionieri politici, un'apertura alle imprese americane, cioè così come il Venezuela ha da ricostruire le sue imprese petrolifere, a Cuba da ricostruire tutta l'economia. Cuba non ha una rete di comunicazioni decente, Cuba non ha rete stradale, Cuba praticamente non ha fabbrica che producano nulla di manufatto, quindi a Cuba c'è da fare tutto da zero. Poi c'è l'industria del turismo, ovviamente, che è l'unica cosa moderna che c'è a Cuba, ma dove gli Stati Uniti non sono presenti, perché gli Stati Uniti con l'embargo non hanno potuto investire i loro imprenditori, e tutta l'industria turistica o è di proprietà europea o è di proprietà canadese. Quindi il deal che sta proponendo a Cuba passa da questo, passa da sediamoci a vedere che affari possiamo fare insieme, che passano ovviamente dall'apertura del vostro mercato, dall'arrivo delle nostre imprese, eccetera. Non credo che sia la linea di Marco Rubio.
Ecco, Alfredo, sì, però c'è una questione, nel senso che questo negoziato c'era già, l'avevamo raccontato, no? La mediazione di Papa Francesco, la visita di Obama a L'Avana, quindi c'era questo questo tipo di approccio, questo dialogo tra Cuba e Stati Uniti, è arrivato nel 2016 Trump e ha fatto saltare il tavolo. Idem per l'Iran, adesso sta chiedendo all'Iran di negoziare, ma ricordiamo che è in pieno negoziato sul nucleare iraniano c'è stato l'attacco di Israele e degli Stati Uniti. Quindi quello che voglio dire è che non c'è molta chiarezza sulla sua linea politica, visto quello che è, soprattutto per quanto riguarda Cuba, che era veramente molto avanti nel dialogo con gli Stati Uniti ai tempi di Obama, grazie anche alla mediazione di Biden, che ai tempi era vicepresidente.
Assolutamente, però la differenza sta, Sciauchi, su questo punto: la mediazione di Papa Francesco, il lavoro di Biden e poi la visita storica di Barack Obama parlavano di una riapertura delle relazioni, una ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, che erano stati molto uniti per quello che dicevamo prima, ma che poi non si sono più parlati, sono stati nemici. Era politica, era un'apertura politica. Barack Obama esordì col discorso: somos todos americani, siamo tutti americani, no? Quindi in qualche modo una riparazione storica rispetto alla storia dei rapporti tra l'America Latina e gli Stati Uniti. Ovviamente si parlava di aperture, ci sono state, ad esempio i turisti statunitensi hanno potuto andare a fare turismo a Cuba, cosa che invece era vietata, gli emigrati potevano mandare più soldi, era un'apertura politica. Qua invece di apertura politica non si parla, cioè nell'agenda di Trump non c'è la dimensione politica, come non c'è in Venezuela, è una dimensione di affari. Quindi la trattativa adesso, a differenza di quella di Obama, che tendeva a normalizzare i rapporti tra i due paesi, a inserire Cuba nella comunità americana usando il loro linguaggio, qua invece è diverso. Qua la linea di Trump al momento è di cosa succede nel paese, dell'opposizione, dei diritti umani, me ne frega poco, che è quello che stiamo vedendo in Venezuela, sediamoci a discutere di affari, anche perché gli inviati di Trump non sono Joe Biden, cioè non sono diplomatici, sono affaristi. Quindi ecco, questa è la differenza. Poi ovviamente bisogna capire dove va a parlare tutto ciò.
Molto chiaro. Alfredo, passiamo ad altro. In questa era abbastanza strana, le vittorie dei leader di estrema destra, oppure i parlamenti che in questo momento sono controllati dall'estrema destra, parlo di Argentina, Cile, Brasile, le prime leggi che producono non riguardano il benessere delle popolazioni, ma leggi di indulto, amnistia, sconti di pene per criminali durante la dittatura, oppure anche nel caso di Bolsonaro, accusato anche di golpe militari. Sembra una linea rossa tra tutti questi leader di estrema destra, questa avanzata. Mi ricordo che forse in Argentina volevano anche chiudere l'ESMA, che è il museo della memoria dell'Argentina, ecco, contro la dittatura.
Ma queste destre sudamericane, qua parliamo di Sud America, non hanno mai fatto i conti con le dittature, continuano a essere da un lato negazionisti per quello che riguarda le conseguenze, cioè le vite umane, e dall'altro lato giustificazionisti sulla giuste cause, secondo loro, che ebbero all'epoca i militari per fare ciò che fecero. Una cosa che andò in tilt, ad esempio, durante il processo del 1985 contro i militari argentini, dove il processo alla fine si concentrò su fatti che non riguardavano la politica o i rapporti, ma riguardavano crimini anche contro donne e bambini, contro gente che non c'entra nulla con la politica. Abbiamo due casi freschi: il primo è quello della Corte Suprema cilena, che ha dovuto adeguarsi a una sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani, che è l'equivalente del Tribunale Europeo dei Diritti Umani, perché il Parlamento aveva cambiato la legge per quello che riguarda la prescrizione dei reati di lesa umanità, beneficiando 28 persone che erano state condannate e che avrebbero visto con questa legge una riduzione sostanziale della loro pena. Qualcuno addirittura sia uscito dal carcere. Tra questi quattro che dovranno tornare in carcere, che erano usciti, si trovano Alvaro Corvalán, che era un agente dell'intelligence, uno dei fondatori della famigerata polizia politica di Pinochet, condannato per violazione dei diritti umani, e l'altro è Miguel Krasnov, che era un brigadiere dell'esercito del Cile, conosciuto come il cane di Pinochet. Ecco, è questo il livello delle persone che invece adesso, in base a questa sentenza, dovranno tornare in prigione 4, ma gli altri 24 che avevano visto una riduzione vedranno le loro pene aumentate. E questo è molto importante, anche perché è poco noto che in America, nel sistema interamericano, esiste una corte interamericana alla quale si possono appellare i cittadini di tutti i paesi. Infatti, questo è stato presentato un cittadino cileno che si chiama Vega González, questo ricorso, e diciamo che se nel paese c'è un sistema che funziona, come nel caso del Cile, dove le istituzioni sono abbastanza solide, i verdetti della corte interamericana funzionano. Mentre invece in Brasile la situazione è l'altro paese nel quale è successo qualcosa, la situazione è diversa perché qui c'è stato il voto del Parlamento brasiliano per anche qui, diciamo, in qualche modo di scontare le condanne dei condannati di un certo peso, e quindi parliamo di Jair Bolsonaro, praticamente una legge ad persona. Nel senso che Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato nel 2022, ma con l'attuale legge, dopo 6 o 8 anni in carcere, potrebbe essere idoneo al regime di detenzione. Il Parlamento invece ha votato con una nuova legge che lo farebbe rizzare in carcere al massimo tra i 2 e i 4 anni, a seconda dell'interpretazione dei giudici. Allora, Lula ha posto il veto, aveva 15 giorni di tempo per farlo, ha posto il veto. Il Parlamento ora però potrà comunque votare per annullare il veto di Lula. La cosa più paradossale, Lula l'ha fatto per principio, perché non passerà il suo veto, nel senso che perché venga annullato il veto di Lula ci vorrebbe una maggioranza assoluta, che vuol dire almeno 257 deputati e 41 senatori. Ma la legge che è stata approvata, che è stata vetata da Lula, era stata approvata con 291 voti alla Camera e con 48 al Senato. C'era stato un accordo tra la destra e il centro. Quindi in realtà quella legge ha avuto già un voto in Parlamento superiore al voto richiesto per cancellare il voto di Lula, il che vuol dire che a questo punto sicuramente verrà bocciato il veto di Lula, e tra, diciamo, mediamente tra 3 anni Jair Bolsonaro potrà essere agli arresti domiciliari, ad esempio.
Ecco Alfredo, brevemente, un minuto, io ho parlato di linea rossa che sarà accettata dalle popolazioni di Cile, Argentina, Brasile, questa, cioè si può oltrepassare questa linea rossa e cominciare a, come si può dire, a rivedere, anzi, come si può dire, a ripristinare quei non valori di Pinochet, di Bolsonaro e della dittatura in Argentina?
Ma sono valori irripetibili. Le società moderne latinoamericane non potrebbero vivere in regimi come quelli degli anni 70, il che non vuol dire che non ci siano forti spinte verso l'autoritarismo, che non sono maggioritarie, ma che trovano una diffusione incredibile attraverso i social. Sciauchi, anche se può sembrare incredibile, visto la percentuale di cittadini musulmani che ci sono nei paesi latinoamericani, in questo momento c'è una fortissima campagna contro l'immigrazione di persone di fede musulmana da altri paesi, cosa che tra l'altro non risulta nemmeno che esista. Quindi ecco, oggi uno dei pericoli più grandi è la deregolamentazione. Solo il Brasile sta regolamentando la deregolamentazione totale dei social e la creazione di campagne ad hoc che in parte vanno a riprendere vecchi temi delle dittature.
Ci sentiamo lunedì prossimo, Alfredo, grazie.
Grazie a te, grazie a tutti, a presto.
Come ogni lunedì, Alfredo Sommozza per A come America Latina. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.